E anche questo lunedì, dunque, Rosario Tronolone è in studio con noi per raccontarci come sta proseguendo la programmazione al Festival del Film di Roma, che si sta svolgendo all'Auditorium della Capitale. Rosario è in studio, è tornato in fretta proprio dall'Auditorium, dove ha visto altri film. Ben ritrovato, Rosario. Ciao.
Ciao Fabio, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Come sta proseguendo la programmazione? Io ieri ho fatto un salto, devo dirti, all'Auditorium, che era molto affollato. Ho potuto visitare quella mostra dedicata a Pierpaolo Pasolini, sì, che è nei garage dell'Auditorium. Ho visto il tappeto rosso, insomma, ho respirato un po' di quest'aria, di questa Hollywood romana. Però devo dire che la programmazione, a parte il lato così glamour, è molto interessante.
Molto interessante, e come già avevamo un po' notato nella prima puntata che abbiamo fatto insieme, l'accento è veramente notevole sul lato comico, sulla commedia, quest'anno. Ed è veramente una cosa strana, perché, come appunto dicevamo anche l'altra volta, i festival generalmente sono molto più propensi ad accogliere nella loro programmazione dei film drammatici. I due film, infatti, che ho visto in questi giorni e di cui appunto vorrei poi parlarti tra qualche minuto, sono entrambe due commedie. Una è una commedia in qualche modo proprio farsesca nella migliore tradizione francese, ed è una commedia di Anne Fontaine dal titolo Mon pire cauchemar, Il mio incubo peggiore. E l'altra invece è una commedia un po' più salata, un pochino di gusto amarognolo, più appunto nel gusto anglosassone, una commedia australiana di Fred Skepisi, ed è The Eye of the Storm.
E tra l'altro questo film, secondo gli osservatori, è uno dei candidati alla vittoria.
È uno dei candidati alla vittoria, sia perché si tratta ovviamente appunto di un film costruito, intanto tratto da un romanzo di un premio Nobel australiano, Peter White. È un romanzo molto amato e che è stato tradotto appunto sullo schermo da Fred Skepisi con molta attenzione, soprattutto alle situazioni in qualche modo di contorno alla vicenda principale, che si fonda sulla figura di una matriarca che è ormai sul punto di morire e che rivive in qualche modo la propria esistenza legata appunto nel ricordo, in questi momenti di dormiveglia un po' indotti ovviamente dalle medicine che la tengono ancora in vita, un po' indotti appunto dalla malattia che la sta man mano uccidendo, e ritorna con nostalgia appunto al suo passato, non tanto per celebrarne la gloria, quanto per raccontare, e viene raccontata in maniera frantumata, una vicenda, un momento particolare della sua vita che è stato in qualche modo la metafora più alta dell'intera sua esistenza, cioè aver affrontato da sola un uragano ed essere sopravvissuta a questo uragano.
Ed è proprio. E da qui c'è il titolo, The Eye of the Storm.
Esatto. Lei, quindi, si è trovata al centro del ciclo.
Siamo partiti dal secondo film, partiamo da questo. Sì. L'hai già anticipata in parte, ma qual è proprio la trama di The Eye of the Storm di Fred Skepisi?
Dunque, la trama è appunto questa donna che ormai è alla fine della sua vita e che riceve la visita dei suoi figli, Geoffrey Rush e Judy Davis. Non è un caso che Fred Skepisi abbia scelto tre attori più o meno in realtà coetanei, nel senso che Charlotte Rampling, che interpreta appunto il ruolo della madre, ha soltanto 5 anni più dell'attore che interpreta il suo figlio maggiore, Geoffrey Rush, e Judy Davis è leggermente più giovane. Proprio perché i due figli sono in realtà due persone che hanno vissuto probabilmente con molta difficoltà il loro rapporto con una madre così invasiva, no? E così assetata anche di vita e forse incapace di dar loro la cura che loro si aspettavano, e sono precocemente inariditi e precocemente invecchiati anche, mentre invece la loro madre, che è praticamente loro coetanea, ha ancora un gusto per la vita che è assolutamente invidiabile. Naturalmente le intenzioni dei due figli sono tutt'altro che pacifiche, nell'ipocrita atteggiamento che hanno nel ritornare dalla madre e riconquistarne in qualche modo l'affetto. In realtà dietro appunto questa ipocrisia si cela soltanto il loro desiderio di essere sicuri che il patrimonio non vada dilapidato, perché la signora, oltre che essere stata appunto generosa con la sua vita, è anche generosa con i suoi averi.
Ecco, la trama sembra tutt'altro che allegra, però insomma piuttosto
è
l'umorismo, drammatica.
Appunto, è l'umorismo nero che vede.
E invece il racconto è,
sì,
pieno di ironia.
Certo, che confronta questa donna insieme tenera e crudele, insieme impossibile e profondamente saggia, perché poi, nonostante appunto la sua vaghezza, in realtà è evidente che vede molto più a fondo degli altri e che le basta uno sguardo per comprendere un destino anche di un'infermiera, appunto, che la sta curando.
Anche tu pensi che sia un film candidato a vincere qualcosa?
Secondo
Roma?
Me sì, anche perché oltre che appunto il premio come miglior film, può sicuramente gareggiare per i premi agli attori, alle migliori interpretazioni, non soltanto appunto del protagonista Charlotte Rampling, ma anche dei due comprimari, appunto Judy Davis e Geoffrey Rush. Tra l'altro Judy Davis è impegnata in un altro film che si vedrà domani, e After Eight, che appunto la vede appunto come protagonista.
Di che nazionalità è questo film? L'hai
australiano.
Detto? Australiano.
Sì.
Tra l'altro,
sì.
Hai già visto un film australiano, no? Ne abbiamo parlato sabato.
Sì,
se non
esatto,
sbaglio.
All'Australia sì. È presente
Few Best Men
con Olivia Newton-John.
Allora, da una grande attrice, Charlotte Rampling, a un'altra grande attrice che invece hai visto sullo schermo con quel film francese di cui ci hai appena parlato,
Mon Pierre Cauchemar
di Anne Fontaine, e la grande attrice è Isabelle Huppert.
Sì, ed è un'altra straordinaria interpretazione, perché Anne Fontaine ha raccontato di aver di essere partita intanto da una sua esperienza personale, cioè quella di aver conosciuto il padre di un compagno di scuola del proprio figlio, assolutamente lontanissimo dal suo mondo. Tra loro non c'è stato un vero e proprio contrasto, però è nata invece l'idea appunto di una commedia che vedesse due mondi veramente contrastanti tra loro, quindi l'alta borghesia parigina, di cui è esponente Agathe, che è appunto il personaggio interpretato da Isabelle Huppert, e invece appunto quest'uomo che si arrangia un po' a fare tutti i mestieri, che abita in un furgone oppure in un piccolissimo appartamentino, un piccolissimo sottoscala che gli è stato prestato, che è interpretato invece da Benoît Poelvoorde. Fontaine aveva già lavorato con lui nel film più recente che aveva girato, cioè Coco avant Chanel, la biografia di Coco Chanel, e si era divertita a immaginare appunto questo attore così privo di ogni possibile delicatezza, accanto invece ad un'attrice che per lei ben incarna invece la borghesia un po' algida
e quindi è tutto giocato su questo contrasto.
E soprattutto ha giocato sul contrasto tra queste due personalità, e soprattutto lei diceva: volevo regalare a Isabelle Huppert l'occasione di una commedia. Isabelle Huppert l'abbiamo vista e ammirata molto spesso in film drammatici, in cui ovviamente eccelle, ma la Fontaine, e questo è un dono dei registi più sensibili, aveva notato un modo di ridere della Huppert, che aveva visto appunto in alcuni film, e ha voluto sviluppare quel lato appunto.
Però più che ridere, mi immagino che, non avendo visto il film, che il personaggio di Isabelle Huppert di fronte a questo incubo peggiore sia spesso in imbarazzo, infastidita o
sì,
no?
Sì, è anche un pochino più decisa di questo, nel senso che lo contrasta abbastanza. Però no, entrambi troveranno modo di ridere l'uno dell'altro e anche di se stessi, perché questo poi è la grande appunto il loro scontro,
insomma,
iniziale, il loro incontro appunto man mano che il film prosegue, significa anche poi invece una crescita umana dei due personaggi, per lei un ammorbidimento e anche una apertura ad una tenerezza, ad una capacità d'accoglienza non soltanto per quest'uomo, ma anche nei confronti proprio di suo figlio e del figlio dell'altro.
Mi viene. Sì. Continua.
E per lui invece significa anche realizzare quello che lui ha sempre considerato soltanto dei sogni, e che in realtà avevano di per sé anche una valenza artistica che lui ovviamente non era assolutamente in grado di né di cogliere né sicuramente di sviluppare e di concretizzare. Essendo lei invece la direttrice di una galleria d'arte, appunto il loro incontro produrrà veramente un successo per entrambi.
No, mi viene in mente che abbiamo già rubato ai francesi la trama di Benvenuti al Nord, trasformandola in Benvenuti al Sud. Anche
sì.
Questa è una trama che il cinema italiano forse ruberà.
Su questo sono assolutamente d'accordo, perché ho sentito anche le reazioni del pubblico all'uscita dalla sala e naturalmente anche durante la proiezione. È un film che ha trovato molta molto divertimento nel pubblico, che è stato accolto molto bene e che quindi corrisponde molto più facilmente al gusto italiano, più di quanto appunto il film di Scepisi probabilmente non abbia, perché quel gusto un po' amaro che comunque quell'umorismo lascia forse ci appartiene meno. Invece questo è proprio uno scontro divertentissimo tra personalità molto diverse tra loro, ma di cui intuiamo invece una ricchezza umana di fondo e che ovviamente troverà il meglio, riuscirà a sviluppare il meglio l'uno nell'altra.
Insomma, Rosario Trondolone ci sta raccontando che al Festival Internazionale del Film di Roma, cominciato il 27 ottobre, termina il 4 novembre, si ride abbastanza, questa è la sesta edizione, si è riso tantissimo, ce l'avevi già detto Rosario sabato scorso quando sugli schermi in 3D, in tre dimensioni, è arrivato il grande Principe De Curtis con Totò, con il più comico spettacolo del mondo.
Esatto,
questo film che nel 53 fu già fatto in tre dimensioni, ne parlavo l'altro giorno con mio figlio, mi diceva: ma com'è possibile? Nel 53 già sapevate fare il 3D? Dico: no, infatti fu un fallimento, però adesso invece sono riusciti a farlo, a rieditarlo in tre dimensioni, e si è riso tantissimo. E tu ci avevi detto
tanto
che il momento
fino
più emozionante
era,
qual era il momento più emozionante, qual è di questo film?
È proprio il finale, cioè la preghiera del clown, che appunto era citato proprio sul finale e che invece rappresenta una brusca sterzata rispetto alla comicità assolutamente esilarante, no? A cui abbiamo assistito fino a quel momento, e che improvvisamente invece si trasforma in una serietà. Tra l'altro Totò recita questa preghiera, appunto la preghiera del clown, senza rinunciare anche ad un tono un po' ironico, per cui senza esagerare sul sentimentalismo, con molta asciuttezza, ma in un modo che appunto ci ha lasciati tutti stupefatti e molti con le lacrime agli occhi.
Allora ascoltiamoci la preghiera del clown interpretata da Totò.
Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore, per averci dato anche oggi la forza di fare il più bello spettacolo del mondo. Tu che proteggi uomini, animali e baracconi, tu che rendi i leoni docili come gli uomini e gli uomini coraggiosi come i leoni, tu che ogni sera presti agli acrobati le ali degli angeli, fa che sulla nostra mensa non venga mai a mancare pane ed applausi. Noi ti chiediamo protezione, ma se non ne fossimo degni, se qualche disgrazia dovesse accaderci, fa che avvenga dopo lo spettacolo. Ed in ogni caso, ricordati di salvare prima le bestie e i bambini. Tu che permetti ai nani e ai giganti di essere ugualmente felici, tu che sei la vera, l'unica rete dei nostri pericolosi esercizi, fa che in nessun momento della nostra vita venga a mancarci una tenda, una pista e un riflettore. Guardaci dalle unghie delle nostre donne, che da quelle delle tigri ci guardiamo noi. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate, e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa, io li perdono. Un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo e un po' perché hanno pagato il biglietto. Se le mie buffonate servono ad alleviare le loro pene, rendi pure questa mia faccia ancora più ridicola, ma aiutami a portarla in giro con disinvoltura. C'è tanta gente che si diverte a far piangere l'umanità. Noi dobbiamo soffrire per divertirla. Manda, se puoi, qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.
Bellissima dunque la preghiera del clown interpretata da Totò, che abbiamo estratto dal film che è stato proiettato in questi giorni al Festival Internazionale del Film di Roma, Il più comico spettacolo del mondo, che Rosario Trondolone ha visto per noi in anteprima. Rosario, siamo in chiusura di questa seconda puntata della nostra rubrica che sta seguendo questo festival romano. Cosa andrai a vedere prossimamente?
Sì, domattina la prima proiezione è quella delle 9 del mattino. Vado a vedere un film della serie Alice nella città, cioè la sezione dedicata appunto ai ragazzi. Si tratta di North Sea, Texas, è un film belga, e appunto sembra particolarmente che delinea in maniera particolare il tema appunto dell'adolescenza e della difficoltà appunto di quest'età. Subito dopo alle 11 c'è invece, per la selezione ufficiale ma fuori concorso, My Week with Marilyn, che rievoca tra l'altro, e appunto abbiamo visto abbastanza spesso, no, in questa edizione del festival, anche un po' un momento nostalgico rispetto alla storia del cinema, rievoca la lavorazione del Principe e la Ballerina, un film del 1956 con Laurence Olivier e Marilyn Monroe.
Grazie davvero a Rosario Tronolone, ci troviamo dopo domani in diretta sempre alle 13.40 per una nuova puntata di questa rubrica. Grazie a Maria Serena Tullio, a Patrizio Ciprari in regia, a Roberto Venturini e Gustavo Messina in console. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.